attention. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, one of low city? The girls are all shocking, and the other ended them on. And the kids with some no-name chump when they know that I'm stoned. So I got the show's over to the other side of the container. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Comadina.
Bentornati e benvenuti a tutti gli amici del Volley NCAA, questa è la sesta puntata di Jump and Spike e come al solito eccomi qui, Alex Maroldi, con la mia voce, a parlarvi di volley proveniente dagli Atenei americani. Non potrei fare tutto questo senza salutare e ringraziare per il supporto del Cutting Edge Radio, il contenitore che ospita questo programma, insieme a tantissimi altri podcast sullo sport americano, oltre a football, NFL, NCAA, il basket, la Major League Soccer, il Major League Baseball. Stiamo prendendo contatti per il Backgammon, la Morra, e vogliamo assolutamente aggiungere a 108, il podcast sul baseball, un'appendice sulla Lippa, o Scianco, come lo chiamano dalle mie parti. Pensate che siamo talmente in tanti che il lunedì, per decidere la scaletta settimanale, ci presentiamo conciati, tipo riunione condominiale di Faltozzi colpisce ancora.
Sera.
Buonasera.
Buonasera.
Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini.
Abbiamo fatto lei, presidente, questa volta.
Già.
Allora,
dichiara aperta la seduta!
Bene, dopo aver sparato tre stupidate e neanche due minuti di programma, cominciamo a fare i complimenti come di consueto. Li facciamo questa volta alle ragazze della Nazionale Senior per il fantastico terzo posto conquistato all'Europeo. Sono, secondo me, da registrare e da far ascoltare a qualsiasi, ma non solo giocatore di pallavolo, a qualsiasi sportivo, le parole di Mazzanti dopo la vittoria della finalina con la Polonia. Veramente, coach, chapeau. Un altro grosso in bocca al lupo ai nostri ragazzi che domani, oggi, se ci state ascoltando nel giorno di uscita del podcast, iniziano il loro percorso europeo contro il Portogallo, e dalle ragazze dell'Under 18 che sempre nella giornata di giovedì si giocheranno l'accesso alle semifinali mondiali di categoria. Quindi un grossissimo in bocca al lupo da parte mia e speriamo di avere altre fantastiche soddisfazioni da parte delle nostre nazionali azzurre. Facciamo il nostro salto al di là dell'Atlantico, perché la domanda che si fanno appassionati ed addetti ai lavori del volley di NCAA in questo avvio di stagione è: il divario tra Stanford e tutte le altre formazioni è veramente così incolmabile? Per provare a darvi una risposta, o quantomeno una panoramica, devo iniziare la review di Week 2 partendo dal giorno prima della messa in onda della scorsa puntata di Jump and Spike. Precisamente mercoledì 4 settembre, 5.600 persone sono giunte alla Dome Arena di Gainesville, in Florida, per assistere alla sfida tra Stanford e Gators. Le padrone di casa, dopo aver rotto il ghiaccio con due vittorie in Week 1, trascinate dalle ottime prestazioni di Holly Carton e Tyler Hall, affrontano così le prime della classe. Se nel primo set riescono a tenere a galla l'incontro fino al 20 pari, dopo un break di 4-1 per Stanford favorisce la vittoria della prima frazione. Da lì in poi non c'è praticamente più stata partita. 10-3 nell'avvio del secondo set, chiuso 25-17, e dopo la parità 10-10 nel terzo, anche qui uno strappo di 10-3 che favorisce la vittoria di 25-19 delle Cardinals. Di Plummer, 21 punti e 44% in attacco, abbiamo tessuto le lodi praticamente in ogni puntata di questo podcast. A mio avviso la sua forza, oltre a quello che riesce a mettere in campo, è anche quella di dare la possibilità alle sue compagne di giocare con estrema tranquillità, con la testa leggera, come si può spiegare, sapendo che comunque lei arriverà e toglierà le castagne dal fuoco. Da qui poi a catena le ottime prestazioni di Campbell, con 8 attacchi vincenti e un muro, McClure e Gates, che entrambe chiudono con 6 punti in attacco, mentre sponda Gators, come detto, molto bene Holly Carton e la sophomore Tyler Hall, che nel 2018 è stata inserita tra le migliori freshman della nazione, e la scorsa settimana ha ricevuto anche il premio di miglior giocatrice e miglior attaccante della SEC Conference. È una schiacciatrice di 1,90, ha un grandissimo potenziale, un braccio molto potente e una buona elevazione. Deve migliorare un pochino le percentuali in attacco, però vista comunque la giovane età, qualcosa mi dice che sentiremo veramente parlare di Ray sia in questa stagione, ma sicuramente anche nelle prossime. Passiamo invece a parlare di Marquette, una delle formazioni che nella scorsa settimana ci aveva stupito battendo fuori casa la titolatissima BYU e partendo a razzo in questa stagione con un ottimo record di 3-0. In Wisconsin va di scena l'Hotelry Invitational, che vedrà impegnate Marquette, appunto, Baylor, Syracuse e Wisconsin. Nella prima partita, dove tutti quanti aspettavano al varco le Golden Eagles contro le Badgers, rivali di stato e numero 4 del ranking, le ragazze di Milwaukee rimontano lo 0-2 iniziale e dopo aver vinto al Cardio Palma il terzo e il quarto parziale, rispettivamente 29-27 e 32-30, si aggiudicano il tie-break in una serata che resterà sicuramente nella storia del programma, interrompendo una striscia di 20 risultati positivi a favore di Wisconsin iniziata nel 1977. A livello di numeri, le Badgers hanno perso una partita che era praticamente impossibile da perdere, perché hanno realizzato 17 muri contro i 3 di Marquette. Il primo muro delle Golden Eagles è arrivato solo nel terzo set. Efficienza in attacco delle due squadre è praticamente identica, con un 1% di differenza a favore delle Badgers. E Badgers che portano anche 5 giocatrici in doppia cifra contro 4 delle avversarie. Alla prestazione maiuscola di Dana Rettke, 22 attacchi vincenti, un ace, 8 muri e seconda muratrice della squadra dietro a Daniel Hart con 9, Marquette risponde con la sua schiacciatrice senior Ellie Barber con 22 attacchi, un ace, e la schiacciatrice junior Hope Wirch con 17 attacchi e il 51%. Basterebbe questa partita per dare l'etichetta di epico a questa manifestazione, però i colpi di scena non sono ancora finiti, anzi. L'altra grandissima sorpresa della Week 1, Baylor, numero 17 del ranking, è arrivata all'Hotel Red con un 2-0 dopo una bella rotonda vittoria contro Creighton. Prima si sbarazza 3-0 di Syracuse e poi alla meglio su Wisconsin con un bel 3-1. Una giocatrice su tutte farà la differenza è la schiacciatrice al suo terzo anno, Josanna Priestley. 31 attacchi vincenti, un ace, 2 muri. Dall'altra parte non bastano la solita Rettke con 16 punti e 34% o la Haglerty con 16 punti e 24%, che non riescono a salvare Wisconsin da un bruttissimo 0-2 ed una sicura retrocessione nel ranking di questa settimana. Si arriva quindi alla resa dei conti, perché Marquette, dopo aver battuto 3-0 la malcapitata Syracuse, soccombe per 3-0 contro Baylor, guidata ancora una volta da una stratosferica Priestley con 20 attacchi vincenti e il 44% di efficienza. E il centrale, Redshirt Senior, Shelly Stafford, con 13 attacchi, 4 muri e il 52% in attacco. Io mi auguro veramente che la Priestley possa dare continuità a questo suo inizio stagione e replicare, se non addirittura migliorare, il suo 2018. E non voglio allargarmi troppo, però potrebbe veramente entrare in competizione per il titolo Player of the Year di questa stagione. La Big 12, si sa, è territorio di Texas, però Baylor al momento è 5-0. E con la carica giusta questo ambiente potrebbe veramente esplodere e farci vedere delle belle, bellissime gare nel futuro. Per quanto riguarda invece Marquette, questa sconfitta non pesa, perché il 5-1 la posiziona comunque tra le prime della sua conference, la Big East, in attesa comunque della sfida nella prossima settimana contro una Illinois che deve ritrovare però la retta via. A proposito appunto di Illinois, ha passato un bruttissimo weekend per Cade e compagne. Hanno perso contro Washington 3-2, con Cade comunque protagonista, 27 attacchi, un ace e il 37%, ma veramente tanti, troppi errori al servizio di tutta la squadra, che non lasciano scampo e le Huskies si ringraziano portando a casa una ottima vittoria. Si dice iniziato male finito peggio, perché è appunto quello che succede. Nella sfida che segue subiscono un altro 3-0 contro Colorado e anche in questo caso commettono un'infinità di errori al servizio, e secondo me qui coach Thomas in settimana dovrà farsi sentire, visto che sabato arriva la sopracitata Marquette e a fine mese invece si inizia con le sfide di conference, prima della lista Nebraska, quindi le ragazze di Illinois sono avvisate. Ci spostiamo adesso a Cedar Falls in Iowa, dove le padrone di casa della University of Northern Iowa ospitavano il quadrangolare che vedeva affrontarsi nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7, oltre alle padrone di casa appunto, Kentucky al 12° posto del ranking, University of Southern California al 15° e Creighton al 23°. Nella prima giornata di gare Kentucky perde 3-1 con Creighton e batte con lo stesso punteggio USC. Nella sfida con le Blue Jays, Edmond e Stimler, entrambe sotto il 25%, pagano tantissimo la tattica di Creighton. Super aggressività in battuta, anche se questo ha comportato ben 15 errori al servizio, per tenere Lyle distante da rete ed evitare così di innescare con continuità tutte quante i suoi attaccanti migliori. A completare l'opera per la squadra di coach Booth dal 2003 sulla panchina dei Blue Jays, una ispiratissima Naomi Hickman, con 17 attacchi vincenti e 64% di efficienza. Direi sicuramente la sua miglior partita da questo inizio stagione. Mi aspettavo molto di più dal punto di vista del gioco da USC contro Kentucky, che invece si è rivelata veramente una partita a dir poco soporifera. Lasciatevi dire che il momento più emozionante è stato il balletto durante il video check nel secondo set delle giocatrici di Kentucky, e questo è tutto dire. Va detto che però le californiane hanno dovuto fare a meno di una pedina fondamentale, Kalia Lanier, che è rimasta ferma in California per un non ben precisato infortunio, che spero non la tenga troppo a lungo lontano dal campo. Peccato, perché avevo veramente tante aspettative su questa partita ed ero veramente curioso di vedere giocare una contro l'altra due palleggiatrici talentuosissime come Lyle e Raquel Lazaro, che fanno della gestione degli attaccanti uno dei loro punti di forza per le loro squadre. L'Iberica appunto, gioco forza, ha dovuto calcare la mano sulla solo Botkin, che dopo aver attaccato 54 palloni ha chiuso con un 13%. Risultato finale 3-1 per Kentucky, che ringrazia, si risolleva e il giorno dopo porta a casa anche la sfida con le padrone di casa di Northern Iowa, chiudendo il weekend sul 4-2. Le Panthers e loro sono le vittime sacrificali che chiudono il torneo con 3 sconfitte, anche se sono state tutte quante maturate contro avversarie da top 25. Creighton invece rifila un upset a University of Southern California, un bel 3-1 che mette in luce il suo centrale senior Megan Bollinger con 15 attacchi e 2 muri e un attacco di squadra che supera il 35%. Le Trojans tornano in California senza troppi patemi d'animo, anche perché la testa deve essere su un eventuale recupero di Lanier. Dico eventuale perché sono veramente molto curioso di avere degli aggiornamenti sulla sua condizione fisica, posto che si tratti veramente di un infortunio e non di qualcos'altro. In ogni caso, la settimana prossima 3 sfide super abbordabili che dovranno chiudersi senza troppe sorprese, perché la Pac-12 comunque è una conference che richiede estrema attenzione. Ad inizio puntata abbiamo lasciato Florida e Minnesota, entrambe con il record di 2-2, sconfitte per 3-0 rispettivamente da Stanford e Texas. Nella serata di sabato 7, la mattina di domenica per noi in Italia, a Minneapolis si sono affrontate in una sfida per mantenere sostanzialmente un piede nel top 10 del ranking. Le padrone di casa, grazie a Stephanie Samdi a guidare l'attacco delle Gophers con 16 attacchi, un ace, 2 muri e il 34%, hanno vinto per 3-7-0. Florida invece, Tyler Hall, con 11 attacchi e un'efficienza bassina solo del 13%, è stata comunque la migliore delle Gators. La vittoria serviva come il pane a Minnesota non solo per il ranking, ma anche per dare la giusta scossa all'ambiente, visto che in Week 3 dovranno affrontare insieme a Penn State prima Oregon e poi Stanford nell'insidiosissimo Big Ten Pac-12 Challenge. Prima di passare al piatto forte di questa settimana, un velocissimo sguardo sul numero 2 del ranking, Nebraska, che vince tranquillamente 3-1 contro Arizona, dominando buona parte del match, lasciandosi un po' andare solo nella terza frazione, ma con una ritrovatissima Sun che guida l'attacco con 15 punti, 2 ace, 3 muri e 35%, seguita da Kubik e Sweet, mentre per le Wildcats Paige Whipple, con 13 attacchi vincenti, non riesce comunque ad evitare ad Arizona di chiudere il weekend con un record di 2-2. Qualche patema d'animo in più nella sfida contro le padrone di casa di San Diego, sotto 2-1 le Huskers rimontano e sempre con una strepitosa Sun, 21 punti in attacco, record personale di questa stagione, un ace, 4 muri e il 31%, questa volta aiutata benissimo da Laura Stevens con 14 attacchi, 39% di efficienza e 8 muri, riescono a portare a casa la vittoria del 4-0. Questa settimana saranno impegnate, si fa per dire, contro tre formazioni di modestissima caratura, quindi salvo sconvolgimenti non mi aspetto grandissime sorprese. Però è doveroso tenere alti i giri perché mercoledì 18, vi avviso, così potete segnarvelo, visto che sarà il giorno in cui registrerò la puntata della settimana prossima, quindi dovrete ricordarvelo su tutti i calendari, segnatevelo. E le Huskers ospiteranno in casa Stanford nell'attesissima sfida di vertice tra le vice campionesse e le detentrici del titolo. Ne vedremo secondo delle belle. Io metto già il mio dollaro di scommessa su Nebraska 3-1, perché secondo me Stevens annulla Plummer, Maddie Kubik insieme a Sun faranno strabuzzare gli occhi, e lo dico anche non solo per pronostico, ma lo spero, perché così aggiungerebbe un bel po' di pepe a questa stagione e si comincerebbe insomma a rosicchiare un po' il terreno sotto i piedi su questo dominio delle Cardinals che stanno avendo in questo momento sulla NCAA. Passiamo a quella che doveva essere ed è stata la partita della settimana. Guardando i numeri, a parte qualche sbavatura di Texas nella terza frazione, enfatizzata da una perfezione quasi reale di Stanford, si può comunque notare come la partita sia stata giocata sul filo della parità. Alla fine a spostare gli equilibri e a far pendere l'ago della bilancia dalla parte della California ci pensa sempre e solo lei, Kathryn Plummer. 7 errori su 57 attacchi, 47% di efficienza, con 34 punti in attacco, 2 muri e la palla che nel tie-break mette la parola fine alla contesa. Alle sue spalle le compagne di squadra Kip con 11 attacchi, un muro e 47% di efficienza, Campbell 11 attacchi, un muro e Fitzmorris 8 attacchi e 3 muri. Però se pensate che per Texas questa sia la pietra tombale sui sogni di titolo, state commettendo un gravissimo errore. White ed Eggleston hanno entrambe realizzato 19 punti con più del 30% in attacco. La senior aggiunge al suo tabellino 3 muri e la sophomore 3 ace e un muro. Alla fine le Longhorns avranno di squadra il 30%. Aggiungete oltre le ottime prestazioni dei due freshmen, Phillips 11 attacchi e 3 muri e Fields 9 attacchi e 2 muri, che in prospettiva di crescita già in questa stagione potrebbe essere enorme ed avete veramente una contendente per il titolo. Per dare la mia risposta alla domanda che ci siamo fatti all'inizio di questo programma sul divario tra Stanford e le altre formazioni, sì, sicuramente Stanford ha la miglior giocatrice nel panorama di NCAA degli ultimi anni, un talento assoluto, ma il livello delle avversarie si è alzato tantissimo. Le formazioni della Big Ten, che tanto erano definite corazzate inizio stagione, hanno dovuto cominciare a cedere il passo, anche perché le formazioni esterne delle Conference Power 5 si stanno veramente molto ben comportando e il livello generale della competizione si è alzato tanto. Certo, non ci saranno dei veri e propri pericoli per le prime 5 del ranking da parte di altre formazioni esterne, però una squadra ben allenata e solida, a mio avviso, può impensierire chi invece ha delle ottime giocatrici ma è abituato a far girare tutto intorno a un solo punto di riferimento, specialmente se ci si trova in difficoltà e le cose non stanno girando al meglio e si ha quindi l'obbligo di trovare delle soluzioni alternative. La stagione è veramente ancora lunga e per fortuna abbiamo ancora tantissimo volley da vedere, però io sono convinto che ci saranno veramente molte molte sorprese lungo la strada, si rivelerà davvero interessante. Chiudiamo questa lunghissima review di Week 2 con qualcosa di un pochino più leggero, perché Pittsburgh continua la sua marcia che la porta in testa alla ACC dopo un ottimo triple sweep contro Ohio State, Green Bay e Duquesne. Doverosa nota per la University of San Francisco, dove la nostra connazionale Anna Dalla Vecchia, che gioca nel ruolo di libero tra le fila delle Dons, si toglie lo sfizio di battere in casa Purdue, numero 18 del ranking, con un bellissimo 3-0, quindi complimenti ad Anna ed in bocca al lupo per il proseguo della stagione. BYU riprende il suo cammino senza intoppi, lasciando un solo set nelle tre sfide del BYU Dotterna Classic, mentre Hawaii batte West Point, Sacramento State e Denver, portandosi così sul 6-0 stagionale e risalendo ancora nelle posizioni del ranking. Ranking appunto che vede ben saldo nelle prime tre posizioni Stanford, Nebraska e Texas, nonostante la sconfitta con le Cardinals. Risale dalla sesta alla quarta posizione Penn State, mentre alla quinta, con un salto di ben 12 posizioni da 17 alla 5, Baylor. In salita anche Pittsburgh e Marquette, stabile alla 8 Minnesota, Wisconsin perde ben 5 posizioni dalla 4 alla 9, in discesa Oregon e Florida, mentre Washington guadagna 4 posizioni passando al 12° posto. Stabile BYU al 13°, Illinois cade dal 5° al 14° posto e anche Kentucky in discesa di ben 3 posizioni. Utah, Creighton e Hawaii risalgono tutte quante e Colorado finalmente riesce ad entrare nel ranking al 19° posto. USC al 20° perde 5 posizioni e Missouri al 21° è l'altra nuova entrata della settimana. Sale Louisville dal 24 al 22 e Purdue, Michigan e Florida State chiudono la classifica, dove Tennessee e San Diego sono definitivamente uscite. A livello di commenti, secondo me sì, c'è poco da dire, sono abbastanza d'accordo con le scelte di questo ranking. Secondo me le posizioni rispecchiano adesso abbastanza il reale valore delle formazioni ed è giusto che chi è sceso è dovuto, insomma, a delle sconfitte abbastanza brucianti, vedi Illinois e Wisconsin, e anche Florida che è uscita dalla top 10 secondo me ci sta, e Minnesota può scendere ancora, però credo che, insomma, si meriti comunque, visto quello che mette in campo ogni settimana, di rimanere tra le migliori 10 del campionato. Siamo arrivati adesso al momento del Player of the Week di questa settimana, riconoscimento che va a rullo di tamburi, Yosanna Priestley di Baylor University, schiacciatrice al suo anno da junior e protagonista assoluta delle 3 vittorie delle Bears di questa settimana, specialmente nei 2 super upset contro Marquette e Wisconsin. 31 punti in attacco, 16 difese contro le Badgers, unica giocatrice della sua squadra a raggiungere la doppia cifra nella casella degli attacchi vincenti, e tutto seguito da un'altra super prestazione da 20 attacchi e 44% contro le Golden Eagles. Il 5° posto nel ranking è la posizione più alta mai conquistata da questo programma e porta decisamente la sua firma. Come ha detto precedentemente in fase di review, sono veramente molto curioso di tenere d'occhio questa giocatrice nel proseguo, perché potrebbe veramente avvicinarsi a raggiungere il titolo di Player of the Year. Dipenderà sicuramente solo da lei, anche se c'è da dire che Baylor purtroppo non è Stanford e quindi le difficoltà più avanti ci saranno sicuramente. In ogni caso, comunque, ha già ricevuto questo premio nel 2017, quello di Player of the Week ovviamente, ed è l'unica giocatrice di Baylor ad aver vinto il riconoscimento più di una volta. Quindi complimenti a lei, complimenti al 5° posto di Baylor, e adesso passiamo alla parte dei pronostici.
Il Duca Conte, come tutti posseduti dal demone del gioco, era preda di superstizioni e scaramantici rituali.
Ah, oui, la fortuna viene a me. Oui, qua, la fortuna viene qua.
Ah, oui, la fortuna non va lì.
Fish. Iniziamo con i pronostici, partiamo dalla partita di mercoledì 11 settembre, Pittsburgh contro Oregon, bellissima sfida per iniziare la settimana, prima di questo 2019 per Pittsburgh contro una squadra di ranking, secondo me le Panthers favorite ma di pochissimo e quindi dico Pittsburgh. Giovedì 12 settembre, Colorado State contro Colorado, qui mi lascio trascinare un pochino dalla mia passione per il college football e dal nostro amico di The Cutting Edge Radio Emanuele Sortino, quindi in suo onore dico Colorado. Wichita State contro BYU, non ci dovrebbero essere problemi per le Cougars, quindi BYU. Venerdì 13 settembre, BYU contro Texas, qui invece problemi per le Cougars ci sono e come, e dopo le belle parole di prima devo dare assolutamente fiducia a Texas. Cal Poly contro Pittsburgh, sono molto indeciso, però mi gioco l'upset su Cal Poly. Colorado contro Colorado State, seconda sfida in 2 giorni tra queste 2 formazioni, ma il mio pronostico rimane invariato e continuo a dire Colorado. Kentucky contro Florida Gulf Coast, dico secco Kentucky, anche perché ha finito i bonus e deve assolutamente dimostrare di rimanere il più alto possibile nel ranking. Louisville contro Purdue, sarà una bella lotta per non essere cacciati dal ranking e quindi dico Purdue perché ho molta fiducia in quel guru di Dave Shonda. Marquette contro UCF, non mi sento di giocare l'upset perché Marquette ha ancora tantissimo a dimostrare, quindi vado con Marquette. Minnesota contro Oregon, e dico Oregon per il semplice fatto che questo weekend dovrà spendere energie per giocare contro Stanford, cosa che invece Minnesota ha già fatto e che quindi non dovrà rifare. Missouri contro Northern Iowa, vado su Missouri perché dovrà restare nel ranking e Uni non l'ho vista molto bene nella scorsa settimana. Penn State contro Stanford, è finita la pacchia per Nittany Lions, adesso vediamo se meritano di stare nella top 5 e io dico comunque Stanford. Pepperdine contro Utah, io scelgo le Utes per quanto di buono fatto vedere in week 1. University of Santa Barbara contro San Diego, partita secondo me molto carina e interessante tra due squadre fuori ranking ma con del potenziale e io mi gioco Santa Barbara. Sabato 14 settembre, Baylor contro Tennessee, assolutamente vado su Baylor. Cal Poly contro Utah, punto su un grande weekend di upset per Cal Poly e quindi resto con i Mustangs. Creighton contro Washington, una partita molto interessante e secondo me alla fine la spunterà Creighton. Hawaii contro UCLA e chi le ferma più la Rainbow Warrior, quindi Hawaii. Illinois contro UCF, le Illis devono assolutamente riprendere la marcia altrimenti rischiano di rimanere veramente indietro nella Big Ten, quindi Illinois. Illinois contro Marquette, una bellissima partita, sicuramente una delle tre più interessanti da vedere e io dico Marquette. Minnesota contro Stanford, è anche questa molto bella, ma Stanford è sicuramente superiore, quindi vado di Stanford. Penn State contro Oregon, finalmente vedremo Penn State veramente alla prova questo weekend e in questa partita secondo me la possibilità per spuntarla, quindi Penn State. Pepperdine contro Pittsburgh, resto fedele a Pittsburgh, e Pittsburgh contro Utah, come sopra, resto fedele a Pittsburgh. Domenica 15 settembre, Illinois State contro Marquette, è ora che sono nel top 10 del ranking, Marquette non si possono assolutamente fermare adesso, quindi assolutamente Marquette. Vi ricordo che potete inviare i vostri pronostici commentando sul post dell'account Jump and Spike su Twitter o mandando una mail a jumpandspike@gmail.com. Scrivetemi anche se avete domande, curiosità o segnalazioni da fare. Su Twitter potete trovare anche il link con il riepilogo dei pronostici e la pagina di riferimento con la lista degli streaming delle partite settimanali di NCAA. Detto questo vi saluto e vi ringrazio per essere stati in mia compagnia in questa sesta puntata di Jump and Spike. Buona continuazione a tutti, ci sentiamo la settimana prossima. Buon volley, ciao! The Super Smash. Ooh, here comes the ooh, here comes the ooh, here comes the ooh, 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 here comes the ooh, here comes the ooh, here comes the ooh, 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 here comes the ooh, here comes the ooh, here comes the ooh, ooh.